fuori Maradona, genio, 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 da, 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 da.
E ci siamo, non senza alcune difficoltà, ma d'altronde abbiamo il ventre pieno, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto,
Diego Armando il calcio. Abbiamo gozzovigliato.
Abbiamo gozzovigliato il buon Marco Bosco. Al momento le due possenti spalle su cui poggia Diego Armando. Sì. Ciao Marco, buonasera. Ciao. Sono Alessio Lavaccioni. Diego Armando, oggi è Halloween 31. Ottobre 2024.
Sì. Tra l'altro serata di campionato.
Serata di campionato con il Como che ha riaperto la partita con la Lazio.
Gol di Mazzitelli.
La Roma vince 1-0 col Torino, gol di Dybala che gioca da falso 9, no? L'ha messo falso 9.
Scuola calcio di Paolino stasera.
Sì, eh?
Sì, pare di sì.
Vabbè, insomma, che fosse un ragazzo in gamba non è che lo...
Non lo scopriamo noi.
Dicevamo, serata di Halloween, anche se io personalmente da tifoso bianconero l'ho vissuta già ieri, che comunque col Parma sicuramente bellissima partita, ma aspettavo un po' meglio. Ma noi, Marco, abbiamo in sospeso, mi pare, un interview da commentare insieme, perché...
La vera serata di Halloween è nostra.
Sono state due giornate di campionato molto avvicinate. Forse troppo avvicinate,
decisamente.
E noi ci eravamo lasciati, insomma, con questa attesa. Tu ci sei stato? Sei andato?
Sì,
su?
Sì, ero presente.
Racconta com'è andata, racconta come la sei vissuta. Io non l'ho vissuta molto da vicino perché sono riuscito a vederla a mozzichi e bocconi, perché per una serie di motivi non ho l'accesso, al meraviglioso mondo di DAZN, quindi ho dovuto... Non si può dire perché
modalità alternativa.
Modalità alternativa, però non l'ho vista bene. Ero convinto che a un certo punto finisse veramente tanto a poco. E poi è successo qualcosa. Cosa è successo dal tuo punto di vista?
Allora, cominciamo dall'inizio. Allora, il pomeriggio comincia subito male perché il nostro pullman del nostro club è arrivato in ampio anticipo, rimane bloccato in via Novara, che è la via che porta poi allo stadio. Perché pare che, insomma, nell'area bus degli ospiti qualche driver, qualche, diciamo, autista di bianco-nero abbia fatto un po' di confusione, per cui si è creato un po' una coda, un ingorgo, sono arrivati i vigili, siamo rimasti 40 minuti imbottigliati, quindi siamo arrivati, non dico al calcio d'inizio, ma con pochissimo margine. Detto questo, la partita... è stata una partita scoppiettante, una Juventus che aveva preso un gol solo in 9 giornate e si è trovata poi a doverne prendere 4, ma con una successione molto bizzarra, nel senso che partiti forti noi, poi grande ribaltone sul 2-1 per la Juventus. Io ho commentato così, chiaramente poi 2-2, 3-2, e ho detto: se la Juventus fosse stata una squadra meno giovane, quindi meno così inesperta, meno così nevrile, ma più ragionata, più attenta, non ci avrebbe più fatto rientrare in partita, perché dopo il vostro 1-2 noi abbiamo vissuto una decina di minuti di grande confusione e l'avevo vista male. Invece poi, vabbè, ha pareggiato Mkhitaryan, poi ci sono stati questi due interventi piuttosto maldestri in area che hanno causato due rigori che francamente è abbastanza strano vederli in Serie A, insomma, il calcione dato a Dumfries. Danilo mi è sembrato, ora capisco perché non gioca titolare, mi è sembrato un po', non ti dico al capolinea, ma molto molto distratto.
Chissà perché.
Non si sa. Comunque, poi sul 4-2 l'Inter ha avuto diverse palle gol e francamente ci sentivamo tutti molto bene. E poi è entrato il Diz che sulla fascia sinistra ha fatto quello che con Seisao ha fatto per 65 minuti sulla fascia destra, ovvero sia quello che voleva. Due ire di Dio. con sei SAO lo potevano fermare solo i carabinieri quel giorno.
Ma questo perché? Perché
è forte, molto semplicemente. Il giocatore salta l'uomo in continuazione e lo salta dal primo al 95esimo minuto.
Così SAO infatti ha fatto questa impressione, è una,
un'ira di
un ottimo giocatore.
Fortissimo.
Ildiz, non so se è esattamente quello il suo ruolo, però se mi dici così, forse fresco negli ultimi 20.
Sì, poi sono entrati, è entrato quel centravanti col cognome che non mi ricordo, Bambimba, Bambumba, non me lo ricordo, al posto di un Vlahovic che è francamente un po' il
Bangula.
Bangula, sì. Vlahovic è un po' l'elemento, sembra l'elemento un po' estraneo a questo grande progetto, perché prima di tutto è un giocatore, come dicevano ieri a Sky Calcio Show, lì insomma con la trasmissione di Caressa, hanno fatto queste analisi molto sofisticate. Vlahovic tocca pochissimi palloni e il problema è che non è che li tocca poco, ma comunque poi li concretizza, è che non riesce sempre a rimanere un po' a livello epidermico, non incide, e quindi è, in questo momento è tra virgolette forse un problema.
Beh, io gli ho visto mangiarsi dei gol, che è vero che i grandi attaccanti, ho sentito commentare via eccetera, dicono li sbaglia chi però c'è lì.
Lui li sbaglia perché vorrebbe esserci e non c'è, e siccome ha un carattere che è portato molto spesso a avere questa guerra, lui ha questa guerra con tutti, no? Una guerra volta all'affermazione di sé, e tutte le volte sto che segna fa dei gesti come per dire io ci sono, so io, voi state zitti, e questa storia sembrava terminata, sembrava lui avesse trovato insomma una sua centratura, invece secondo me non l'ha trovata, e quindi il passaggio da una realtà comunque non dico di provincia, perché Firenze è comunque una grande piazza, però non è la squadra, non esprime il blasone e l'aspettativa che può esserci a Milano o a Torino, e lui questo scalino lo sta soffrendo tanto, quindi è costantemente in questa sorta di ansia da prestazione, e quando gli arrivano pochi palloni si sente investito non so da quale superpotere e vorrebbe spaccare il mondo, ma non lo sta spaccando.
No, anzi.
Però la Juve va avanti anche senza di lui, perché comunque va detto che insomma Motta ha le idee chiare, sa perfettamente come mai in questo momento la Juve ha fatto queste due frenate, perché insomma 4-4 con noi, 2-2 con il Parma, però insomma sembra che Motta sia in controllo, a differenza di quello che invece potrei dire di un Fonseca o di uno Juric, dove mi pare che il controllo sfugga un po', ma soprattutto sfugga lo spogliatoio, perché sia a Milano sponda rossonera che a Roma sponda giallorossa, mi pare di capire, e i mister non ne fanno mistero, che ci siano delle lotte spacca spogliatoio parecchio, parecchio complesse.
Mi interessa, poi ci andiamo sia sul Milan che sulla Roma e anche sul Napoli.
Napoli.
Tu l'hai vista, paradossalmente l'hai vista più tu di me forse la Juve quest'anno non sono riuscito ancora a vederla bene, quindi tu lo vedi comunque una mano nuova, una
sì,
proposta nuova.
La Juve gioca a pallone, corrono tutti, sono tutti molto concentrati, in questo momento prende molti gol perché vabbè, Motta l'ha spiegato chiaramente, e la riaggressione dopo che perdono palla non è la famosa prima pressione, le famose marcature preventive, in questo momento complice anche l'assenza di Koopmeiner, che comunque a centrocampo è un po' il deus ex machina, no? Questo progetto non può prescindere da lui
e da Bremer, penso,
esatto, quindi sono due giocatori che in questo momento stanno mancando, per cui fanno quello che possono, che è tanto, però ogni tanto sbavano un po' dietro. Però io posso dirti una cosa: ho visto un giocatore cresciutissimo che è Cambiaso. Cambiaso offre delle prestazioni di livello europeo, secondo me.
Sì, Cambiaso è fortissimo.
Fortissimo.
Non pensavo potesse essere così forte. No, stavo cercando a proposito di questa crisi lunga di Vlahovic, cioè si può dire che Vlahovic sia in crisi da quando è arrivata la Juve, perché sì, ha fatto dei gol, ha tirato fuori dei momenti, però non ha mai alzato il suo livello di prestazioni, no, uno step superiore. Stavo leggendo che complice finalmente l'esonero di Ten Hag dal Manchester United grazie Dio del calcio, è incredibile, quell'allenatore stesse continuando a seminare danni, incredibile. Infatti affidato a Van Nistelrooy, il Manchester United ha fatto 5 pallini all'Ester, non so da quant'è che il Manchester United faceva 5 gol tutti insieme.
Ora tu mi chiami sul calcio internazionale, dove
no,
io
no, per dire, però dai, lo sai, ti ho accennato il fatto,
sì,
che
sì.
Comunque, e si diceva che Van Nistelrooy era un traghettatore, dovrebbe, il nuovo allenatore dello United dovrebbe essere Ruben Amorim, che avrebbe in mente non avrebbe nella sua mente uno fra Højlund, ex Atalanta, e Zirkzee, ex Bologna, e sembrerebbe che la Juve, visto che Milik pare che sia veramente messo male dal punto di vista fisico, ma queste sono chiacchiere, sembrerebbe che Motta stesse un po' a spingere la Juve, stesse pensando a prendere a gennaio uno di questi due centravanti. Certo, Zirkzee si capirebbe, perché è un giocatore che, su cui Motta ha costruito in parte i meccanismi,
lo conosce bene, sì,
oliatissimi del suo
solo Bologna. Che questo mette in crisi il mio fantacalcio, visto che io quest'anno avevo fatto all-in su Vlahovic.
Ma non sei l'unico, io non ce l'ho fatta, perché a entrambi i miei fantacalci è andato via a cifre, io ce l'ho avuto per 5 anni Vlahovic, l'ho presi il secondo anno di Fiorentina, che era un imberbe diciottenne. L'ho tenuto, l'ho subito, perché Vlahovic è un giocatore che secondo me nel microcosmo delle dinamiche di fantacalcio uno se ne accorge di alcune cose, non fa mai la differenza.
No.
A me non mi ha fatto mai la differenza. Io l'anno scorso ho lottato fino alla fine del campionato con una squadra che meritava di vincere, ne ho parlato mille volte, perché avevo un centrocampo sontuoso in un fantacalcio classic, ma con i modificatori che prendono il centrocampo e le difese forti, e Vlahovic perno del mio attacco, nonostante i 16 gol non mi ha fatto la differenza.
Non la sta facendo neanche in campo.
Che chi invece, per esempio, a Lautaro Martinez,
sì, anche se anche Lautaro, beh, allora a Empoli c'è stata proprio la dimostrazione di quanto la squadra sia unita e sia insomma a supporto del suo capitano. Inzaghi non lo toglie sul 2-0, toglie Thuram, che è un giocatore che si è preso l'attacco e praticamente mezza squadra sulle spalle, lo tiene perché è convinto che lui si possa sbloccare, e Barella e Frattesi giocano gli ultimi 20 minuti per fare sbloccare Lautaro Martinez e lui segna.
Bello.
Sì, una bella storia, anche se il primo tempo dell'Inter è stato abbastanza deludente, e tutto sommato il 3-0 non deve illudere, perché l'Inter ha una manovra piuttosto lenta e soprattutto probabilmente manca quella garra che li rendeva impenetrabili l'anno scorso, forse forti del fatto che l'anno scorso prendevano pochi gol, quest'anno erano convinti di continuare a prenderne pochi, si sono un pochettino deconcentrati e i gol stanno arrivando a grappoli, subiti intendo.
Allora, io volevo parlare con te, visto che noi siamo accomunati da tante cose, ma anche da poco, cioè calcisticamente da poche cose, perché siamo
nemici,
agli antipodi. Però abbiamo in comune un allenatore, che è Antonio Conte. Prima di entrare nell'affrontare i temi insomma interessanti, no, di questa situazione molto simile di due squadre che sono la Roma e il Milan, in cui c'è un problema evidente di spogliatoio, volevo parlare un po' con te di Antonio Conte. Sto leggendo ovviamente un sacco di articoli che esaltano Conte, che è arrivato in una neanche in una polveriera, in un ambiente depressissimo, il Napoli della post, cioè il Napoli è la squadra che ha registrato, la squadra campione in carica l'anno scorso, che ha registrato la performance più deludente nella storia degli ultimi
40. È arrivata a 41 punti da chi ha vinto lo scudetto l'anno dopo.
Non è entrato in Europa, insomma, una cosa. E il caso Osimhen, tre allenatori, uno peggio dell'altro, con tutto il rispetto per tutte e tre, forse Calzona, poveretto, è quello meno colpevole, che è stata una scelta evidentemente così importante, così per
tampone,
lasciare correre là. Devo dire che io avevo qualche dubbio, perché che Conte sia un cagnaccio, ovviamente lo so, conosco tutti i suoi tantissimi pregi calcistici e anche tutti i suoi difetti, che sono forse meno dei pregi, ma ci sono. Soprattutto caratteriali, però pensavo che fosse complicato, anche perché il Napoli sostanzialmente ha fatto una campagna acquisti che è partita dal liberarsi di quasi tutti gli acquisti nuovi fatti l'anno scorso. Ha rinunciato a Osimhen per Lukaku, che è vero che nell'ottica di Conte è una scelta sensata, ma stiamo parlando di un giocatore no, in rampa, che doveva essere in rampa di lancio, e un giocatore che invece doveva, no?
Sì.
Essere un po' in danno. C'era il punto interrogativo del modulo, perché il Napoli disegnato sul 4-3-3 di Spalletti è difficilmente adattabile a un modulo a un 3-5-2, 3-4-3 come fa Conte, tant'è vero che Conte si è un po' adattato a quello che aveva a disposizione, ragionando più sull'intensità e sull'approccio che sulle alchimie tattiche. Eppure è primo in classifica, lanciatissimo, è vero che Napoli non ha le coppe, ma questa, insomma, secondo me non era garanzia di successo il fatto di non avere le coppe, perché c'erano delle variabili, prima fra tutte quella di rianimare con il defibrillatore un ambiente depresso, e c'è riuscito, cioè veramente sì. Conte forse è, diciamo, il valore aggiunto di Conte, forse ci siamo un po' scordati tutti di quale può essere in un club.
No, lui ha fatto leva sull'orgoglio ferito di questi giocatori che sono stati praticamente l'anno dopo la brutta copia di quello che era stata la formazione trionfante, scintillante della cavalcata spallettiana. Ha costruito un centrocampo su quest'asse scozzese McTominay-Gilmour che gli sta dando un sacco di soddisfazioni e che gli può consentire di giocare senza Lobotka, che fino a 10 mesi fa era una pedina insostituibile nello scacchiere napoletano. E nonostante, io ti confesso, non mi piaccia molto come gioca, perché finora le sta vincendo un po' di cortomuso le partite, perché non le domina, parliamoci chiaro, anche a Milano ha vinto 2-0 ma non ha dominato, è una squadra però che è sempre molto presente, molto, molto in gestione, e questo significa che ha di nuovo ritrovato un'identità. Nel calcio è importante avere un'identità, ed è il problema che non ha, che sta vivendo il Milan. Il Milan non ha un'identità, l'Inter ce l'ha, la Juventus la sta cercando, con buona probabilità la troverà presto, il Napoli ce l'ha, e quindi anche se non gioca benissimo, quindi non ti schiaccia per 90 minuti, però ti vince 10 partite su 11, cioè lui parte male a Verona, registra subito il tutto e la squadra risponde in maniera straordinaria, e qui c'è il merito dell'allenatore, che l'allenatore è quello che mette le dita dei giocatori nella presa della corrente, gli fa prendere la scossa e li cambia connotati
quando ci riesce, bisogna saperlo fare.
Ora a Napoli gli sta riuscendo.
Non è riuscito per esempio col Tottenham, per dire,
no,
una.
Però lui dice, io l'ho sentito intervistarlo su questo punto, lui dice: voi mi dite sempre che nel mio curriculum ho una macchia, nel senso che a Tottenham non sono riuscito a invertire una tendenza, cioè, però io ho preso una squadra che era quart'ultima e l'ho lasciata che era in zona Champions, poi me ne sono andato e è arrivata a 20 punti dalla Champions, quindi insomma finché ci sono stato io qualcosa si era fatto. Poi però ha anche fatto capire che a Grosseto si dice le querce non fanno i panettoni, cioè il materiale umano, i giocatori erano quelli che erano.
Certo, quello fa, si dice sempre quello. Pensa che Conte avrebbe potuto essere al Milan, sembra che ci sia stato proprio un rifiuto ideologico da parte del Milan di prendere un allenatore come Conte, pensando a proprio una scelta di gioco. A me sembra una follia, però no, non so se ti è capitato di intercettare questo tema fra, sì, social.
Sì, perché poi i milanisti chiaramente nella lamentela collettiva verso questo allenatore, per cui non provano stima, perlomeno nell'80% della tifoseria c'è questa ormai consolidata convinzione.
Parli, sì, di Fonseca.
Sì, e Fonseca non piace ai milanisti. I milanisti continuano a lamentarsi, la proprietà non si pronuncia, però lui sta ancora a cavallo, un po' come Juric, no? Abbiamo questi due allenatori che stanno allenando a dispetto dei santi, mi sembrerebbe di poter dire, no? Soltanto che la Roma è quasi in zona retrocessione e il Milan, ancora a parte l'asterisco, è una squadra che insomma sta nella parte sinistra della classifica.
Io direi di ascoltarci un brano, visto che ti lamenti che io non metto mai musica,
direi.
Sto mettendo le basi, sto facendo tutto quello, il manuale del bravo,
bravo.
Del bravo radiofonico. Torniamo, riprendiamo proprio dal Milan, perché sono argomenti interessanti. Le dinamiche extracampo quest'anno sono particolarmente interessanti, almeno dal mio punto di vista. Tricks got to change. Marco, per farti vedere che io sono anche molto sensibile all'elemento musicale all'interno delle trasmissioni telefoniche, anche se io sono molto innamorato del parlato, del talk, come tu ben sai, ti ho esortato ad ascoltare questa canzone. Io non l'avevo, l'ho messa, presa dalla meravigliosa playlist di Radio Città Aperta, dall'archivio. È una canzone dei Etoys Orchestra che si chiama Life Starts Tomorrow, di un pezzo dell'ultimo disco uscito da poco. Ci sei?
Sì, tu non ti sentiva.
A me non mi si sentiva.
No, quindi che hai detto dopo Tomorrow?
Life Starts Tomorrow, okay. Dei Etoys Orchestra.
Sì.
Sentendola mi è venuta in mente questa canzone. Dimmi se non ti viene in mente, se non te la ricorda.
Vai.
Ora la senti,
Vai.
Di un mio gruppo.
Ah, sì. Supergrass. We'll be right back. caso di plagio?
No. Volevo dire tanto, però.
Facciamo un messaggio.
La sentiamo, dai.
Sì, sì, sì.
Questi rumori che sentite, cari ascoltatori, è che ho scelto il video scary version, la versione spaurosa del video, perché comunque è sempre Halloween, no? Un po' spaventoso, un po' di alla Halloween. Vabbè, dai, dai, massimo esperto Super Gas, chissà che fine hanno fatto, esisteranno ancora, chi lo sa. Vabbè, non ci interessa. Detto questo, mentre noi chiacchieravamo di queste facezie, la Lazio ha fatto il quarto gol in 10, se non sbaglio.
Tutte e due sono in 10.
Tutte e due sono in 10. Per esempio, no, caro Marco, parlando di progetti, cioè, la Lazio all'inizio dell'anno sembrava una squadra, diciamo, votata a lottare per la salvezza fino all'ultimo giorno, con un allenatore che faceva storcere il naso ai suoi stessi tifosi, con un progetto di squadra, con un mercato che sembrava assolutamente fallimentare, no? Se è andato via Luis Alberto, Milinkovic Savic l'anno prima, Immobile, non c'era stato, avevano preso Noslin, e invece allora 70% Baroni, posso dirlo? 70% Marco Baroni, che insieme al povero Girardino, a cui hanno smontato la squadra pezzo per pezzo, ma però sono meglio di Girardino, perché Baroni, se ti ricordi, l'anno scorso gli smontarono la squadra a gennaio totalmente, e lui aggiunse una salvezza inaudita. È un bravissimo allenatore Marco Baroni, e la Lazio è una squadretta interessante.
Sì, sì, tutt'altro che una squadretta. Altra, ha rivitalizzato Pedro, che ha 36 anni, gioca come un ragazzino veramente. Poi questo Castellanos, poi è stata una grande sorpresa anche per me. e lì nel mezzo bei giocatori, Rovella, Isaacs, Guendouzi pare sia adesso diventato un po' un po' il metronomo di questa squadra, uno che corre dal primo al 95esimo minuto, e Noslin, oggetto misterioso, era stato anche fuori, non so, aveva preso una squalifica molto pesante, mi pare stavano saltando 3 giornate, è tornato, segna. Ma la Lazio è una bella sorpresa, una bella sorpresa.
A me piace molto come squadra, piace veramente tanto, e forse si vede quando ecco, adesso non voglio fare i discorsi alla Lele Adani, però quando c'è un gruppo di giocatori che alla fine, tu prima parlavi del Milan, Antonio, a parlare del Milan prendendo la Lazio come esempio, un gruppo di giocatori che ci crede e si fida di chi li mette in campo,
sì. Ecco.
E i risultati si vedono. Al Milan sembra proprio che ci sia un gruppo di giocatori che quasi si chieda: ma questo chi è? Ma che vuole questo qua rivolgendosi a Fonseca? Non parlo soltanto di Theo Hernandez e di Leao, quella vicenda, ti ricordi?
Sì, quella è stata quella più eclatante.
Tra l'altro, Leao, quinto attaccante, grande investimento di THC, la mia squadra, al Fantacalcio, quinto attaccante del Milan. Leao, i quei giocatori ti fanno impazzire di rabbia a te.
Ma Leao è un giocatore che fa la giocata, gioca soprattutto per l'estetica, un esteta. È un Balotelli più simpatico, purtroppo io l'ho sempre definito così. È uno che, insomma, se gli va bene, se non gli va bene sorride, rientra poco. Insomma, è un giocatore che deve comunque chiedere anche al compagno che gli sta dietro di lavorare anche per lui. Insomma, è un giocatore che non porta molta acqua al mulino della squadra, ecco. La porta nella misura in cui ti fa l'esploare la giocata, però se poi ci sono quelle 5-6 domeniche in cui la giocata non te la fa, diventa una zavorra.
E infatti sembra che Fonseca lo consideri tale, eh?
Sì, e a mio parere giustamente. Il problema qual è? È che se una squadra riesce a far fronte anche senza, allora l'allenatore ha fatto una grande scelta di personalità. Se una squadra brancola nel buio come col Napoli, dove non si riesce a portare la palla negli ultimi 18 metri, a quel punto devi tornare con il cappello in mano da Leao, e questo fa perdere ancora di più credibilità a chi aveva preso una decisione scomoda. Fonseca ha dovuto poi metterlo dentro, non è cambiato granché, qualcosina ha fatto, ma ormai l'inerzia di quella partita non si cambiava, anche perché se in una partita come quella ti viene a mancare anche Pulisic, che è entrato ma era a mezzo servizio perché era febbricitante, capisci che, e Morata ti gioca, perché poi si sono viste le aree di intervento di Morata. Morata è uno degli giocatori che, come Vlahovic, ma a differenza di Vlahovic, Morata tocca tanti palloni fuori dall'area, Vlahovic non li tocca né fuori né dentro, Morata li tocca ovunque tranne che nell'area di rigore, per cui il Milan chi gli fa gol?
Certo. Sì, c'era stato Tammy Abraham che sembrava all'inizio
potesse...
si è fatto male. Infatti Morata è un giocatore che funzionò bene alla prima esperienza con la Juve accanto a Tevez. Funzionava bene al Real Madrid quando c'aveva altra gente accanto a lui che segnava, al Chelsea non mi ricordo, ma non andò benissimo, e funzionò bene alla Juve con Cristiano Ronaldo, quando Cristiano ci giocò un anno, l'anno di Pirlo, quando Cristiano Ronaldo se n'è andato ed era un po' sulle sue spalle, su quelle di Dybala, il peso dei gol della Juve, con Chiesa ancora giovane eccetera, dimostrò il suo non essere una prima punta, molto semplicemente.
No, ma un giocatore di movimento, ne fa tanto,
è vero che Allegri lo metteva a sinistra, lo metteva a sinistra Allegri. Hanno giocato insieme, mi pare, per 6 mesi Morata, Vlahovic e Dybala, e li metteva esattamente così: Morata a sinistra, Dybala più sulla destra, entrare, Vlahovic, mi pare che hanno giocato tutto insieme. Vabbè, detto questo, il Milan, a me dispiace un po' perché Fonseca, l'abbiamo già detto, però lo voglio ribadire, lo ribadiamo, è una brava persona, sembra essere proprio una brava persona,
sì.
Uno che attribuisce anche al calcio forse il peso giusto, no?
Sì. Ed è uno che comunica poi talmente schiettamente da quasi da farsi autogol, perché l'ultima dichiarazione che ha detto: io non devo mendicare l'impegno dei miei giocatori, cioè è come se avesse chiesto quasi per favore a Leao, cioè impegnati, capisci? E questo la dice lunga. Io non devo mendicare l'impegno dei miei giocatori, è una cosa grave.
Forse in un ambiente come quello un Conte avrebbe forse avuto più capacità di o di stimolare o di massacrare chi non no? Perché lì o li stimoli o li caccia.
Infatti, adesso l'argomento della settimana è: ma sono più sani gli spogliatoi in cui non ci si dice nulla e si è apparentemente tutti perfetti e poi però appena si chiude la porta volano le bestemmie, o quelli in cui ci si piglia per il bavero della camicia? Perché se senti Juric, no? Ci siamo quasi menati, però sono contento che sia accaduto. Juric ha ammesso che con Mancini sono arrivati con le mani alla gola. Insomma, ecco, anche questa è una cosa, però, che un giocatore metta le mani addosso al mister dopo 10 giornate è una cosa che fa riflettere.
Vabbè, che la spogliatura della Roma fosse un ambiente di...
è una polveriera in questo momento.
Ma se ne parla tanto. Io non sono tifoso della Roma, ma vivendo a Roma intercetto molto di questi discorsi, anche banalmente da amici, oppure cioè il fatto che nello spogliatoio di Roma ci siano un po' dei gruppi di pressione, come ti posso dire, dei gruppi, no, di potere, perché non è potere quello, però che in qualche modo interferiscono.
Ma perché lì manca probabilmente un manico più forte sulla
società, è certo.
Ecco, a quel punto diventa un gioco di spinte all'interno di un ambiente che dovrebbe essere in qualche maniera calmierato da qualcosa di superiore. Cioè, ci dovrebbe essere una presidenza, un direttore sportivo. Il direttore sportivo entra alla fine della partita di Firenze e fa uno sproloquio in francese, non l'ha capito nessuno.
Ghisolfi.
Fai dentro, fai la ramanzina e la fai in francese. La gente si è guardata con gli occhi pallati, alla fine gli hanno riso dietro. Cioè, non funziona niente in questo momento nello spogliatoio della Roma.
Beh, però lì ci sono state delle scelte folli da parte dei Friedkin, perché voglio dire, cioè, alla fine, se tu risali nella catena alimentare, arrivi al predatore alfa. In questo caso il predatore alfa è il
Dan.
È Dan, quello che mette i soldoni, ma ne ha messi tanti nella Roma, sì. Per ne ha messi pochi,
no, tanti.
Cioè, fosse
tanti e male, ma insomma.
Fosse la proprietà del Genoa, che evidentemente, no, cioè, si è trovata Gudmundsson e Teghi, ha detto: sai che c'è, piamo se sti sordi, perché... allora posso capire che lì no, cioè, sia... ma questi, cioè, hanno investito soldi veri, e quindi non capisco come tu fai a pensare che tutto funzioni sulla base del famoso algoritmo, no? O sul... cioè, ormai non è l'altro ieri che dei grandi gruppi statunitensi, perché di quelli parliamo in particolare, perché quando arriva l'arabo che compra la squadra funziona un po' diversamente la questione. Il russo funzionava ancora, perché il russo è europeo tendenzialmente,
o perlomeno gioca a fare l'europeo,
quindi insomma lì non è poco tempo, cioè nella Premier League sono tanti anni che ci sono squadre importanti proprietà di gruppi statunitensi, in Italia lo sta avvenendo da diversi anni, eppure ancora non si è capito che il calcio europeo funziona. È come se tu andassi in Sud America e imponessi le logiche dell'NBA per gestire il calcio sudamericano, no. Il calcio argentino,
ti fanno una pernacchia,
ma ti tagliano la gola, sì. Non è che ti fanno una pernacchia, cioè, sì. ti tagliano letteralmente, ti aprono la gola. Comunque, dai, un altro brano oggi siamo più musicali del solito, anzi una tripletta di brani di Pietro Umiliani.
Ah, belli. Ho trovato le colonne sonore dei film degli anni 70.
Esattamente, Pietro Umiliani, no, Pietro, mi sbaglio sempre. Pietro Umiliani. Ho trovato questo disco composto da tanti piccoli, insomma, brani abbastanza brevi. Fra le novità, ho avuto modo di sentirlo molto brevemente mentre tu stavi arrivando, quando ti aspettavo. Ne ho scelti tre. Ascoltiamoli, dimmi se ti piacciono, vediamo. Vai. Se ci piacciono.
The stage was set the night we met, for fate had planned it so, and just one look was all it took to set my heart aglow. Oh, how we
Questi li teniamo un po' come base, questi altri due, anche perché andando scherzando, il tempo in tua compagnia vuole. No, sì, lo so che hai vinto i prognostici, te ne sto per dare atto.
Te minimizzi.
Volevo farti una domanda, volevo parlare con te di una questione che tu prima ci sei un po', l'hai un po' sfiorata, me l'hai tenuta un po' in chiusura prima dei nostri cazzeggi.
Vai.
Il tuo amico Mario Balotelli torna in Serie A.
Oggi l'ho visto in tribuna a Marassi che parlava con Gollini e mi chiedevo: ma Gollini che gli deve dire a Balotelli? Non si sa.
Gollini è rotto, buon portiere. Comunque, sì. Balotelli che torna al Genova. Il Genova sta alla frutta o può averci un senso?
No, le due cose sono legate. Il Genova sta alla frutta nel senso che ha un disperato bisogno di qualcuno che la butti dentro e Balotelli è in questo momento il giocatore che costava probabilmente il giusto. La formula non so se è venuto in prestito, immagino, e,
sai, io penso che fosse svincolato,
sì, perché credo che passasse le giornate al bar Balotelli,
ma non, non
sì, credo sì, per cui, o in discoteca, insomma, per cui il buon Balotelli credo che a Genova possa fare quei 5-6 gol che potranno consentire al Genoa di sostentarsi in qualche maniera, cioè, in attesa del rientro di Malinowski. Certo è stata una bella tegola,
sì, grossa proprio,
ma ora c'ha 10 infortunati il Genoa, ha giocato un ragazzo di 17 anni.
Sì, il Genoa non gli sta dicendo per niente bene quest'anno, decisamente no. Può fare qualcosa secondo te? Cioè, nel senso, un giocatore così, un giocatore come Pogba, io trovo dei punti in comune fra Balotelli e Pogba. Leao, non è una questione di colore della pelle, sarebbe banale,
no,
anche
no.
Offensivo.
Pogba, a mio parere, era un giocatore a fine carriera che era venuto qui per svernare. Voi mi prendevate in giro, però poi alla fine ho avuto ragione io, al di là poi dell'episodio del doping. Un giocatore che ormai aveva dato tutto quello che doveva dare. Balotelli è uguale, però sai, quel guizzo, quella giocata che lui ha magari negli ultimi 10-11 metri, magari
perché sono entrambi giocatori molto dotati, su questo siamo.
È un peccato pensare che due carriere, Pogba l'ha fatta la sua carriera, Mario Balotelli l'ha buttata alle ortiche,
totalmente,
un giocatore fortissimo, solo che senza testa.
Più lui o più Cassano?
A loro modo, con due ruoli diversi, due giocatori dotati. Balotelli era un attaccante che, se ci avesse avuto a testa, faceva 25 gol al campionato.
Sì, è fortissimo.
Solo che
fisicamente, tecnicamente, tutto
non lo prendevi mai. Poi ha cominciato a allenarsi meno, a assumere quell'atteggiamento anche lui, sempre in costante guerra col mondo, per cui alla fine poi è rimasto isolato. Cosa ti ricordi quando Totti gli dette quel calcione?
Come no?
Lì si capì proprio che era diventato inviso anche agli suoi stessi colleghi di altre squadre. Come giocatore era uno che si poneva male, cioè non era corretto.
Ma penso che anche i suoi compagni dell'Inter in quell'episodio, sì, alla fine lo vidi che non è che se la preso così,
ma
tanto,
no,
con Totti.
No, zero. Anche perché Balotelli era quello poi che aveva buttato la maglia, che quando i giocatori dell'Inter lottavano per andare in finale di Champions col Barcellona, Balotelli entrò gli ultimi 15 minuti, passeggiava, fu fischiato, buttò la maglia sotto la curva.
Passeggiava perché aveva rosicato che fosse stato messo dentro.
Sì, lui passeggiava e Mourinho gli disse: te non giochi più.
E non gioca più.
E no, e poi andò al Milan. Quindi diciamo che.
No, o al City.
Sì, poi però insomma, poi dopo andò al Milan. Quindi immaginati quando tornò a San Siro, che la sponda nerazzurra, che tappeti rossi gli ha steso.
Sì, ma anche il Milan non è che concluse molto.
È un giocatore che non fa innamorare. Non fa innamorare. Cassano invece. Cassano alla fine, con le sue uscite, con le cassanate, alla fine avevi anche un ti faceva anche un po' sorridere, anche
una simpatia, sì.
Anche ora che le spara grosse, no? Però ogni tanto tra qualche sparata racconta qualche, cioè questa aneddotica, no? Che comunque lui c'è stato nei grandi club,
sì.
E ha anche fatto delle cose, no? Poi anche lui ha una testa matta, però è uno che, se ci chiacchieri, al di là poi del gusto per la boutade, è uno che ci stai, cioè, se io lo incontrassi una sera, io, lui e Gigi Garanzini, sai che Gigi Garanzini faceva quel programma Prosciutto e Vino, si parlava di pallone,
bellissimo, meraviglioso,
ecco, cioè, Cassano è uno che se lo inquadri una mezz'oretta, 40 minuti, ti racconta. Barzelli non
c'ha,
so,
tanto da raccontare,
non so quanto possa raccontare, ecco, perché comunque è sempre stato lui e tutto il mondo fuori di lui.
Sì, poi diciamo che non c'ha, onestamente, effettivamente, Cassano forse ha avuto Inter, Manchester City, Milan, Liverpool un anno, sì, le ha viste le grandi squadre, però forse Cassano è arrivato, ti ricordi quell'europeo, tu non sai che andiamo avanti alla nazionale, però c'era l'europeo con prendere l'allenatore che arriviamo in finale con la Spagna, coppia d'attacco Balotelli Cassano, che un'Italia comunque non qualitativamente eccelsa, anche se comunque c'era
Balotelli Cassano, me la sono persa, me la sono persa quell'anno. Balotelli Cassano è una cosa che secondo me va oltre anche la mia più forte, diciamo, dedizione.
De Rossi, piedi da centrocampo, non è cioè, in confronto alla nazionale adesso ovviamente è una corazzata,
potremmo dire che Baratelli e Cassano parlavano la stessa lingua.
Quell'europeo calcisticamente forse è stato, forse per entrambi, no, forse Cassano alla Roma con Totti toccò il suo apice di,
sì, ma lì c'era un rapporto quasi di fratellanza, anche lì con alti e bassi, no? Però insomma c'è stato un periodo in cui Cassano viveva a casa Totti, se l'avevano adottato i genitori, per cui
sì, sì,
c'era questa situazione un po' di, come dire, debito di riconoscenza, come ti pare, no? Di rispetto, che andava anche oltre il rettangolo di gioco.
Quindi tu nella tua classifica personale del grande spreco metti un gradinetto sopra Cassano come risultati ottenuti e come complessiva, no? Complessivo valore fra uomo calciatore.
No, secondo me il più grande spreco, se dobbiamo poi dirlo in termini di risultati, di quello che hanno fatto, è Balotelli, perché Cassano comunque i suoi gol, le sue cose le poteva fare di più, poteva incidere di più, però ci ha fatto vedere un sacco di belle cose. E Balotelli è rimasto, al di là dei grandi exploit quando era giovanissimo e giocava ancora con noi, però poi ha fatto parlare soltanto per i casini che ha fatto.
Sì, questo è vero, purtroppo. Leao è su quella strada, forse Leao è più bonaccione.
Leao è molto meno in guerra col mondo. Leao ha un atteggiamento talmente gandiano da ridere anche quando perdono 4-0. Balotelli si stizziva, si incazzava quando gli sbagliavi in passaggio, si incazzava, ti mandava a quel paese, non ti dava il pallone, faceva dispetti. Leao non è così. Leao è uno che gioca a pallone per se stesso perché è un giocoliere, però poi quando ha dribblato 3 o 4 persone il cross te lo fa e poi sta a te buttarla dentro. Lo vedi quando gli sbagliano, magari anche col Napoli ha fatto un bel cross, poi però l'attaccante è stato anticipato e lui ha avuto un moto di stizza, ma per di peccato, perché insomma te l'avevo messa bene, cioè, quindi alla fine lui è un esteta buono, generoso, narcisista generoso. Balotelli era un po' sempre in guerra, era difficile far gruppo con lui.
Ho sentito un approfondimento forse sul Gazzetta TV, non lo so, mi pare Gazzetta TV, sai, quando due o tre giornalisti mettono a parlare e uno diceva: ma siamo certi che Balotelli voglia diventare un top player? Leao. Non è che forse questa dimensione è un po' così,
ma anche secondo me è un po' troppo, secondo me lui non è troppo ingombrante quel tipo di ruolo. Lui dice, io l'ho sempre definito un giocatore che gioca in infradito, no? Io ho visto un sacco di bravissimi giocatori giocare sulla spiaggia, lui l'hanno catapultato nei campi che contano, però lui insomma se lo metti in spiaggia, lo metti a Copacabana, sa quanto gioca.
Infatti si parlava a un certo punto del Paris Saint Germain che avrebbe dovuto prenderlo al posto di Mbappé, poi ovviamente tutto ciò.
Ma no, ma lì quando si alza la posta, Leao è un giocatore che fino a un certo punto ti fa la giocata, ti gioca quei 15-20 minuti, ma non te li fa a 90, non ti ha.
Perché forse non gli va proprio.
Non gli va, non ce l'ha proprio. Ma no, ma che gli dici? Devi fare la fase difensiva, che difensiva? Però poi non incide come incide Ronaldo, anche a Ronaldo non gliela cadevano la fase difensiva. Però ti faceva 30 gol a stagione, questo te ne fa 15, 12,
yeah,
poi 10 partite non te le gioca, è un problema.
Allora, vabbè, ci siamo, dai, prenditi il tuo momento di gloria, i pronostici della scorsa settimana.
No, vabbè, le ho vinti 7-6, no, piuttosto
7-6 è di misura,
7-6 di misura. Piuttosto volevo dire, facciamo i pronostici del prossimo turno, no?
Beh, questo è andato.
Questo è andato, certo. Quello di sabato.
Ah, già sabato si rigioca.
Certo.
Cioè, sta settimana, quindi ta.
Eh sì.
Subito, dopo domani si rigioca.
Si gioca sabato 2, dopo domani. Dai, cominciamo. Bologna-Lecce.
Follia, vai, cominciamo.
Bologna-Lecce.
Scusami, ripeti?
Bologna-Lecce, 1.
Bologna-Lecce, dico 1 anch'io.
Ok. Udinese-Juve.
Amico mio, 2, dai.
Tu dici 2.
Non lo so, perché l'Udinese gioca bene, mi verrebbe da dire X a me.
Io dico X, tu?
Dico 2, dai, dico 2, se no.
Bene. Poi, sempre sabato, Monza-Milan.
2.
Io dico 1.
Sai che storia.
Sì. Poi domenica il prandiale Napoli-Atalanta.
Napoli-Atalanta dico bella partita, eh? 1 secondo. Forse X, dai, X.
Anche io. Pomeriggio Torino-Fiorentina.
2.
Anche io. Fiorentina se vince a Torino si proietta, eh? Poi Verona-Roma.
Verona-Roma dico 1. Secondo me questa sera ha vinto la Roma, no? 1-0,
sì.
Non è uscita nessuna crisi e rischia di perdere a Verona. Non è
ok, tu dici 1. Io dico 2.
Ok.
Poi Inter-Venezia.
1.
Anch'io 1-1. E poi lunedì Parma-Genoa.
1.
Anche io. Poi finiamo con lunedì c'è Empoli-Como.
1.
Io dico X. E a chiudere Lazio-Cagliari.
1.
Anch'io.
Vedremo chi l'avrà. Beh, interessante come giornata, eh? Molto interessante. Napoli-Atalanta è una partita.
È il grande esame prima di Inter-Napoli.
Quando c'è Inter-Napoli?
Domenica prossima.
Ah, subito.
Il Napoli c'aveva tutte partite facili, poi c'aveva Milan, Atalanta e Inter. Milan ha vinto. Con l'Atalanta vediamo. E con... Allora, io dico una cosa, te lo dico sin da adesso. Mettiamo che passino gli indenni. Il test Gasperini, giocano in casa. L'Inter ha un solo risultato. Se l'Inter non li ferma, possiamo parlare di fuga.
Sì, assolutamente. Assolutamente.
Fuga alla 13ª è grave, eh?
Beh, perché se l'Inter non c'ha più quella struttura, o forse non sta pensando forse più alla Champions, adesso non lo so.
Viene dopo Inter Arsenal, eh? Perché quando c'è Internazionale ora, poi c'è Inter Venezia, no, insomma c'è la Champions, via, e Napoli non ce l'ha, e c'è poco da fare.
Esatto, e questa cosa qui è se l'Inter la resta altrove, e le altre squadre, come dicevamo prima, la Juve sta costruendosi quest'anno, tutto quello che viene è di guadagnato. Il Milan ha mille problemi, l'Atalanta per carità, però l'Atalanta, ecco.
Potrebbe essere l'anno in cui si inseriscono quelle famose sette, le ultime sesta e settima sorella, Lazio e Fiorentina. Ti ricordi le sette sorelle, sì. No? Lazio e Fiorentina sono lì, eh?
Sì, sono lì. La Roma non ce la fa a inserirsi in nulla quest'anno. Forse, non lo so. Io stimo Juric, ma Juric non lo vedo una soluzione risolutiva per questa Roma qua. Dico la verità. Poi.
Oggi hanno vinto e intanto spostano di 7 giorni il termine.
Va bene, Diego Armando, il calcio della malattia, Marco Bosco, grazie e buonasera.
Grazie
buona
a voi, ciao.
Ci rivediamo giovedì, forse giovedì. Ah sì, ci rivediamo giovedì. E niente, ciao a tutti, buon campionato, buon calcio. Hai visto il Real che non è andato? Io vorrei la prossima settimana.
Vergognoso.
Sentire Piero cosa ne pensa.
Sì, una cosa veramente. E mi dispiace che si sia piegato Ancelotti a questo giochetto. Penso non potesse fare altrimenti.
Non potesse fare altrimenti, tra l'altro, è l'unico che ci ha rimesso perché lui l'hanno premiato.
Esatto.
Va bene, baci e abbracci.
Ciao.
ti prego sull'amore. Non ho capito bene che cos'è. È una cosa che si impara o che si vive. Non è la prima volta che mi capita di avere le formiche nel cervello e di guardare dall'alto la città, di illuminare con gli occhi la strada nella notte, di trattenere il fiato, la verità, vi prego sull'amore, che a un passo dalla mia mano sta, in una scatola di caramelle, è per te, se vuoi puoi prenderla, oppure qualcosa di più grande, profumato e incomprensibile, come quando ti abbandoni e ti addormenti, e sei dentro un'altra realtà. A farmi stare in alto con gli uccelli, a farmi immaginare che si può, a liberarmi dal peso e dal tormento, a rendermi ancora nuovo, la verità, vi prego sull'amore, ho un'altra cosa che si accenderà, un fuoco a pelo d'acqua e tutto intorno il vuoto, la sola concreta realtà.